Allora, quindi qualcuno nell'intervallo mi ha avvicinato dicendomi questo aspetto sull'idea della comunità come comunità di possibile chiusura è un aspetto interessante. Preoccupante, non interessante. Io onestamente nel gruppo Il Filo questi aspetti non li noto in maniera evidente. Ma Gianni mi fa notare che il fatto che sta... e Grazia si sta arrabbiando. No, diciamo che sono delle dinamiche presenti un po' in generale in tutti i gruppi, perché questo deriva dalla necessità di formare un'identità propria. Però poi una volta formata l'identità è anche necessario confrontare questa identità con altre realtà. Il rischio c'è, ma il rischio è il rischio del confronto è tanto, però è, bisogna correrlo. Si potrebbero acquisire nuove cose. Comunque il mio approccio alla scrittura e l'approccio di Padre Gennaro non sono opposti, sono complementari, ma sono diversi. Giusto? Non sono opposti, sono complementari ma diversi. Nella differenza abbiamo affrontato, io apprendo nuove cose e poi condivido con voi le cose che ho appreso in precedenza, quindi in questa condivisione di apprendimento di quello che sappiamo io penso che si possa trovare tanta ricchezza in generale, no? Nel condividere, io sono stato molto arricchito dal confronto con Don Gennaro. Abbiamo due modi di vedere alcune cose diverse. Lui a volte dice no, noi ci dobbiamo confrontare perché poi io devo trarre, e io invece rifiuto apertamente il confronto in questo caso, perché non voglio che quello che io dico possa influenzare la sua produzione, perché altrimenti poi per me non ha senso, perché poi potrei ritrovare qualcosa che ho detto io e non è quello il senso del confronto.
Può essere qualcosa che migliori,
non lo so, può essere anche che lo peggiori. Va bene Gianni. Grazie, perdona loro, non sanno quello che dicono. Allora, ci sono domande. Allora, sì, un aspetto di Qumran che era emerso da questo confronto in particolare. Il Gesù esseno è stato, come abbiamo detto, una tentazione di molti degli ultimi 30 anni, quindi di identificare Gesù come appartenente ad una comunità. Perché? Perché l'idea del Cristo non sposato era un'idea che comunque ha solidificato nel corso dei secoli l'immaginario un po' di tutti. Nel senso che questo fatto che Gesù a 30 anni circa non fosse sposato era un problema. Ma guardate che è un problema pure per la cultura cristiana, la scienza pure per i cristiani. Pure per i cristiani il celibato è un problema. Ma nella cultura ebraica è assolutamente inaccettabile, perché si dice che il primo comandamento è che l'uomo lascerà la casa di suo padre e sua madre, prenderà una donna e i due saranno una cosa sola. Ricordate, per la donna non c'è l'obbligo di sposarsi nell'ebraismo, quindi la donna può scegliere tra l'essere nubile e l'essere sposata, e non sono considerate, l'essere nubile per la donna non è considerata una condizione scandalosa, mentre invece il fatto che l'uomo sia celibe era scandaloso e l'uomo doveva sposarsi. La donna era molto più libera da questo punto di vista. La donna non era vincolata ai matrimoni, non se le vendevano le figlie agli ebrei, contrariamente ad altre culture, nella maggior parte dei casi. Invece sì, nella cultura ebraica sì, perché la donna deve sottoscrivere. Allora, lasciate stare che le influenze familiari c'erano, quindi un padre che si vendeva le figlie, anche idealmente c'era. Però formalmente almeno è la donna che deve sottoscrivere il contratto, cioè quando c'era una donna in età da marito c'erano delle proposte di contratto, il contratto più vantaggioso anche economicamente veniva sottoscritto e firmato. Però se una donna per un qualche motivo non voleva sposarsi, per qualsiasi motivo, per esempio per accudire i genitori oppure per fare, in generale non aveva trovato un uomo con cui sposarsi, non era scandaloso che la donna fosse senza marito, era scandaloso la vedova senza figli, ma non era scandaloso, era il fatto che non avesse diritti e quindi le si garantiva una prole in modo tale che lei potesse avere qualche diritto nella sua vita perché era vedova. Ma la donna che non era stata sposata, non aveva figli, ancora oggi nella cultura ebraica il celibato maschile fa scandalo, il nubilato non è assolutamente un problema, cioè la donna se si vuole sposare bene, se non si vuole sposare faccia quello che vuole. No, non esiste consacrazione virginale nella cultura ebraica. Allora, sì, la donna, ma il voto di castità o di verginità perpetua, eccetera, nella cultura ebraica non esiste. Perpetua non esiste. Non esiste. Come non esiste in nessuna cultura del vicino Oriente antico, non esisteva a Roma, eccetera. Le vestali erano legate fino al 40° anno d'età. Poi potevano anche concepire dei figli. Allora, la cultura albanese è cultura illirica, ma questa è una cultura più mediterranea, però l'idea del voto di castità perpetua legato ad una divinità come consacrazione, questo non esiste. Ad oggi non si può trovare una forma di consacrazione paragonabile alla vita consacrata delle chiese tradizionali. Solo... Sì. Per questo è importante che l'uomo si sposi e si sposi con un'ebrea. La madre trasmette il sangue, quindi l'uomo non si deve rendere impuro con un sangue, non deve mescolare sangue ebraico col sangue di una pagana e produrre qualcosa di non puro in questo senso, mentre invece la donna può unirsi con chi vuole, tanto il figlio sarà ebreo perché il sangue lo dà la madre. Quindi, ma questa è una legge che ha messo Maimonide nel Medioevo. Aspettate, termino di dire questa cosa e poi dopo facciamo le domande. Allora, c'è questo fatto questa idea della purità rituale, no? Di cui stavamo parlando, il Gesù esteno e il Gesù non sposato è stato spesso collegato alle comunità di Qumran, ma in realtà Gesù non è sposato per una serie di motivi, cioè nel senso che la comunità di Qumran praticava il celibato, e questo è vero che loro praticavano il celibato, quindi non si sposavano per un periodo, perché poi non sappiamo, perché nei libri non si parla di un voto di castità che loro facevano, era il voto di non era il voto, ma era la scelta di non avere una donna, ma non sappiamo se ne avessero avuta una in precedenza, quindi questa è l'idea, se avessero avuto già dei figli e quant'altro. Quindi in realtà il fatto che Gesù non sia sposato, la tradizione della Chiesa l'ha legato alla condizione della povertà di Cristo. Perché? Perché chi erano i poveri nella cultura ebraica? Anim, no? Il termine per dire povero, oppure anavim, ma significa umile. Il Nuovo Testamento, il termine ptochos, che significa povero, traduce nella Bibbia della Settanta quasi esclusivamente questa parola, ani. Per dire povero in ebraico ci sono due parole, c'è evion, che significa povero di mezzi, quindi chi non ha soldi, e poi c'è questa parola ani che significa afflitto, letteralmente. Il termine greco che viene utilizzato, perché in greco c'è penes, che significa povero, e c'è ptochos, nel Nuovo Testamento si utilizza ptochos, che è la traduzione non di Evion, nella 70, ma di Ani, l'afflitto. Chi sono questi Anim, questi poveri nella Bibbia? I poveri nella Bibbia sono la vedova, l'orfano, la sterile, lo straniero. Queste sono le condizioni di povertà che la Bibbia identifica come condizioni degli anim, di questi poveri. Perché la vedova è povera? Perché non ha diritto alla difesa in tribunale. Essendo lei donna, non è considerata persona giuridica nel contesto ebraico. Quindi, essendo donna, non può difendersi da sola. L'orfano, stessa cosa, non ha diritto perché non ha un padre. La sterile non ha discendenza, quindi è maledetta, il suo grembo è stato reso sterile per un qualche motivo nella teologia della retribuzione. Lo straniero è senza casa, non ha radici e quindi non è considerato affidabile in generale, non è ebreo, non ha il sangue degli ebrei e quindi è una persona, un ultimo, un povero, un afflitto. Cristo sceglie per sé di essere povero. Quindi Cristo sceglie di condividere la condizione della sterile, non ha per sé una discendenza, la condizione della vedova, non ha per sé una moglie, la condizione dell'orfano, chi è mia madre, chi è mio padre, chi sono i miei fratelli, richiede alla sua comunità di abbandonare, chi ama suo padre e sua madre più di me non è degno di me, quindi nel suo richiedere la povertà ci chiede sostanzialmente di essere orfani. Cristo è straniero, il figlio dell'uomo non ha un posto dove posare il capo, nessuno è profeta in patria. Quindi Gesù, così come descritto dai Vangeli, è l'emblema della povertà nella sua forma più assoluta. Lui si fa povero per condividere la condizione di quelli che in Israele erano considerati poveri. E la vita consacrata consiste proprio in questo. Quando Chiara d'Assisi, consisterebbe proprio in questo, quando Chiara d'Assisi chiede il privilegium paupertatis, lei dice io voglio il privilegio della povertà, fa una richiesta specifica, Chiara aveva capito tutto, perché la povertà è scaturigine dei voti della vita consacrata, cioè questa forma di povertà per la quale tu sei sterile, vedovo, orfano, straniero. Questa è una descrizione molto più chiara e anche più sensata della condizione del Cristo. Ti rendi, divenendo povero, sei flessibile alla... E poi Cristo automaticamente nella sua esistenza consola queste povertà. Perché? Perché consola la sterile, non è nemmeno nato che Elisabetta, tua parente, che tutti chiamavano sterile, aspetta un figlio. Quindi nemmeno nasce già consolato la sterile. Nel grembo della madre porta l'annuncio alla sterile che partorirà. Quindi nemmeno è nato e già consolato la sterile. Consola la vedova e l'orfano, Anna'in. L'orfano è morto, la madre, se la madre è vedova il bambino è orfano, è chiaro, no? Anche se non è specificato, ma di conseguenza lui resuscita il figlio, ristabilisce la sorte dell'orfano e della vedova. E poi lo straniero, il lebbroso, ce ne sta una quantità, il buon samaritano, quindi la condizione dello straniero da Cristo è abbracciata abbondantemente e automaticamente Cristo si fa povero per poter consolare le povertà, perché essendo lui stesso povero ne condivide il giogo di queste povertà. E fondamentalmente la vita consacrata è per questo che è una scelta forte, nel senso che non è migliore o peggiore, perché qua ormai penso che sia chiaro, no, questa cosa, non ve la devo spiegare, che è stato detto più volte. Però la scelta consacrata è una scelta di vita comunque molto forte all'interno della Chiesa, ed è per questo che non esistono delle forme paragonabili alla vita consacrata delle Chiese tradizionali in altre comunità del Vicino Oriente Antico, in altre comunità storiche, eccetera. Perché la povertà di Cristo è il modello della vita consacrata, quindi della vita consacrata delle Chiese tradizionali, parlo della Chiesa ortodossa e cattolica, delle due chiese non è così. È l'idea del condividere il gioco del mondo e la povertà del mondo in una forma, al di là dei voti questo. Chiaro, cioè non è la questione burocratica o la questione legalista giuridica il punto è questo, che la povertà è il voto, se vogliamo chiamarlo voto, è il punto cardine della vita consacrata, che non è povertà di beni, è anche e soprattutto povertà di beni, ma quella è quella più evidente. Esatto, no, intendo, no, stiamo parlando proprio della questione del celibato e della sterilità, l'idea, no? Poi nella vita coniugale, questi, che nella vita consacrata sono molto evidenti, nella vita coniugale sono altrettanto evidenti, perché? Perché tu cresci i tuoi figli come se non fossero poi tuoi figli, perché ne devi fare persone libere. Quindi lo scopo del genitore sarebbe quello di rendere i propri figli delle persone libere, non dipendenti da se stessi. E questo forse è l'aspetto più difficile, no, della vita del genitore, quello proprio di lasciare andare. E anche l'esperienza del vivere la vedovanza, in un senso che, nel senso che tu hai tuo marito e tua moglie, ma in ogni caso devi avere la consapevolezza che sono due persone libere. Cioè ti appartengono ma sono libere, quindi è proprio il mistero della libertà che ci porta a sperimentare queste condizioni in ogni vita, no? Nella vita matrimoniale bisogna morire a se stessi mille volte e risorgere mille volte, e quindi questo mistero torna ogni giorno quotidianamente, perché è un sacrificio di volontà che tu fai sempre. Qualcuno ride, dice, è vero, al di là della cosa, è vero, no? Dedicarsi ad un'altra persona è qualcosa che veramente ha a che fare solo col mistero di Dio, cioè il matrimonio, quando gli orientali non chiamano i sacramenti sacramenti, ma li chiamano misteria, misteri, hanno ragione, perché il matrimonio è una cosa misteriosa. Al di là di ogni spiegazione che io scelgo te per un atto di volontà, di consenso, perché io liberamente ti prendo, è una parola, liberamente non significa niente. Ogni matrimonio, se fosse fondato solo sul consenso degli sposi, sarebbe nullo ab origine, perché il consenso è inficiato già da un solo aspetto, quello dell'innamoramento. Tu non pronunci un consenso libero perché ti innamorato, quindi altro che libero, mentalmente sei tutto quanto una cosa in testa. Quindi l'idea del consenso libero è un'idea falsata, no? Non sei libero. Per questo l'idea del matrimonio è l'idea del mistero. Non so se già ve l'ho detto. Nella Chiesa anglicana mi pare che abbiano conservato una forma di vita consacrata. Mi pare che esistano le suore e i monaci nella Chiesa anglicana, ma sì, credo che siano solo queste le comunità che hanno conservato questo stile di vita. Non so se i veterocattolici, non ho idea, se ne vedete. Anche i veterocattolici, allora anche i veterocattolici. Allora, questa è la cosa. Padre Gennaro mi chiedeva un
sacerdote, lo chiamo padre, a noi questa cosa non piace, no, è un prete. Io, a me questa cosa è sorgente, sacerdote non è stato.
Allora, io lo chiamo padre per un semplice motivo, perché il contatto con le chiese orientali per me è stato formativo, e il sacerdote nell'esperienza liturgica, visto che la liturgia è presenza della Trinità, quindi ogni atto liturgico è la manifestazione, c'è questo San Serafino Radonski che spiega questo, di Radonius, che spiega questo, che cos'è partecipare alla liturgia? È essere seduto come Abramo alle querce di Mamre.
questo significa partecipare alla liturgia, che tu assisti alla manifestazione di Dio trinitario in quel momento che si rende presente e visibile. Ora, nella tradizione ortodossa, questo è sempre mediato da tre elementi significativi, cioè in ogni liturgia ci sono tre elementi che rappresentano il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Ora, il sacerdote non si chiama Padre perché ha una questione, per una questione di autorità, anche perché loro hanno un concetto proprio di autorità molto labile, visto che hanno la sinodalità, quindi la Chiesa è organizzata in una maniera completamente diversa dalla nostra, non è così verticale, un po' più distesa. Ma il sacerdote è padre perché nella liturgia il sacerdote rappresenta il padre nella Trinità. Quindi, per esempio, se si prende la liturgia matrimoniale, il sacerdote rappresenta il padre, che è la fonte della Trinità. Lo sposo è Cristo e la sposa è lo Spirito Santo. Quindi il padre, il figlio e lo spirito. Perché il figlio? Perché la sposa rappresenta lo Spirito Santo e per questo la sposa si veste di bianco, non ha niente a che fare con castità, verginità, eccetera, ma è immagine dello spirito e quindi va velata la sposa, perché lo spirito è rappresentato proprio da questo aspetto, no, lo spirito ti coprirà, quindi la sposa riporta tutti i segni dello Spirito Santo, perché la sposa, come lo Spirito Santo, è feconda. E quindi la sposa è l'elemento nella Trinità, l'elemento nella celebrazione matrimoniale di apertura al mondo, perché il suo grembo già nella possibilità di avere figli è un'apertura al mondo che accoglierà il dono di questa Trinità che si è resa visibile in quel momento. Eucaristia stessa cosa, il padre è il sacerdote, l'altare è il figlio, la comunità è lo Spirito Santo. Quindi ci sono sempre questi elementi, battesimo stessa cosa, cioè l'elemento trinitario, il sacerdote nella celebrazione liturgica. Che cos'è il sacramento? Il sacramento è manifestazione della Trinità, punto. La Trinità si rende visibile, quindi la comunità che assiste al matrimonio è la comunità che rappresenta Abramo che siede alle querce di Mamre e che vede i tre personaggi che si rendono visibili davanti ai suoi occhi. Questa è l'idea del padre inteso come sacerdote, e quindi io lo chiamo padre. sì, mi chiedeva di Tanakh, voi avete trovato qualche volta scritto questo termine, no? Tanakh. Allora, la Torah sono i primi cinque libri della Bibbia, poi abbiamo il Pentateuco, no? Genesi, Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio, questa è la Torah, poi abbiamo i profeti e poi abbiamo gli scritti. Allora, i profeti in ebraico si chiamano Nevi'im, gli scritti si chiamano Ketuvim. Torah, Nevi'im e Ketuvim compongono la Bibbia ebraica, sarebbero Torah, profeti e scritti. Ora, gli ebrei cosa hanno fatto? Hanno inventato un acronimo, prendendo le prime lettere di queste tre parole e formando la parola Tanakh. Quando parlo di Tanakh, se parlo di Torah parlo solo dei primi cinque libri, se invece parlo di Tanakh sto parlando di tutta la Bibbia ebraica. Questa è la differenza. Tanakh è un acronimo formato dalle prime lettere di queste tre parole. La Torah abbiamo detto che è il Pentateuco. Quella che erroneamente è chiamata la legge, perché Torah in ebraico significa istruzione, non legge. Però quando i greci hanno tradotto, non capendo di cosa si stesse parlando, hanno tradotto nomos. Torah in ebraico significa istruzione, perché viene dal verbo yara che significa istruire. Quindi Dio della Torah non è un giudice, perché la Torah non è una legge ma è un maestro. Questa è la visione del Dio. Nevi'im sono profeti anteriori e posteriori a Attenzione, perché i profeti non corrispondono ai nostri libri profetici, perché noi quando parliamo di libri profetici parliamo di quei libri che portano il nome di un profeta, il libro di Isaia, il libro di Geremia, eccetera. Nella tradizione ebraica non sono questi profeti, perché i profeti anteriori sono Giosuè, il libro di Giosuè, Giudici, i quattro libri dei re, oppure come volete voi, o 1-2 Samuele, 1-2 re. Quindi quei libri che noi chiamiamo storici, Giosuè, Giudici, 1-2 Samuele, 1-2 re, oppure potete dire 1-4 re, a seconda della tradizione greca o la tradizione latina, quei libri che noi chiamiamo storici, loro li chiamano profeti anteriori, mentre invece i profeti posteriori sono quei libri che noi chiamiamo profetici. Ricordate perché, no? Il profeta chi è? Il profeta, nella tradizione ebraica, la parola Navi, profeta, significa chiamato. Quindi i libri, sì, il profeta è colui che è chiamato, non colui che ha le visioni, non colui che parla a nome di Dio, perché molti profeti non parlano nemmeno a nome di Dio. Cioè tutti gli uomini della Bibbia parlano a nome di Dio, quindi l'idea di profeta inteso come colui che parla per Dio è un'idea troppo generale per poter intendere profeta. Il profeta è colui che ha una vocazione. Quindi un libro profetico è un libro che contiene un racconto di vocazione. Esclusa la Torah, i libri che contengono racconti di vocazione sono questi qua, cioè sono 1 e 2, scusate, Giosuè, Giudici, 1-4 re. Difatti in questi libri ci sono i profeti maggiori della tradizione ebraica. Elia ed Eliseo si trovano nei libri dei re, o nei libri dei re. Samuele, più profeta di lui, chi c'è? E quindi questi testi sono per vocazione testi profetici. Profeta significa chiamato. Chi è il profeta? È uno che è chiamato da Dio. Difatti il libro di Daniele, lo dicemmo all'inizio, nella tradizione ebraica non appartiene ai profeti, ma appartiene agli scritti. Ketuvim sono gli scritti. Perché Daniele non è un libro profetico, ma uno scritto? Perché non c'è il racconto di vocazione. Più che inviato, l'idea è che ci sia all'inizio questa espressione, parola del Signore rivolta a, questa è proprio una espressione tecnica di vocazione, perché per esempio nei libri di Abdia, Abacuc, non c'è un racconto proprio di vocazione, ma c'è semplicemente questa frase, la parola del Signore fu rivolta a, e questa è considerata una vocazione. Quindi un libro profetico è un libro che ha un racconto di vocazione. Il libro di Daniele non ha un racconto di vocazione e quindi non è un libro profetico nella tradizione ebraica. Nella tradizione cristiana noi abbiamo stravolto un po' tutto questo, perché poi abbiamo diviso i libri storici, i libri sapienziali, eccetera. Per gli ebrei questa cosa non esiste. Imparate la divisione della Bibbia e dell'Antico Testamento secondo i canoni ebraici, è molto più semplice. Torah, profeti, scritti. Quante parti nell'Antico Testamento? 3. Torah e scritti. Torah, profeti e scritti che formano la Tanakh o il Tanakh, come volete voi, perché sarebbe maschile in ebraico. I libri delle cronache sono gli ultimi, l'ultimo, perché sono considerati non due ma uno, tutti e due insieme come un unico libro. Cronache chiudono la Tanakh e sono gli ultimi scritti. Cronache. Sì, quando si parla dell'ultimo libro della scrittura ebraica non si parla del libro del profeta Zaccaria, mi pare, giusto nella tradizione cristiana, ma si parla del libro delle cronache. Infatti c'è un riferimento che Gesù appunto fa all'uccisione del sacerdote Zaccaria nel libro di Luca, che è contenuto nel libro delle cronache. Va bene, allora. Due brevissime domande.
la prima. Prima si è parlato della vita consacrata. Domanda, perché ho una certa confusione. A parte la condizione di povertà, un'altra è anche quella di fratellanza, come dire, di fraternità, il vivere insieme, il praticare la preghiera insieme nelle ore, e questa è la prima. Seconda, mia figlia frequentava una ragazza giudea, ebraica, c'era questa cosa ebrea, che lei mi chiedeva sempre, io non ho neanche molto chiaro. Un fratello era considerato ebreo per la legge, il secondo mi pare, o il terzo, il primo no, cioè era di quella famiglia, ma non aveva quell'attestazione religiosa. Io non ho capito mai bene.
Bisognava chiederglielo bene.
Sì, è un figlio. In base
no,
a
voglio dire che non lo posso sapere. No,
c'è una valutazione. Paradigere, ma
allora, per quanto riguarda la vita consacrata come l'elemento, esatto, ci sta del gossip da fare su questa cosa, ma comunque per quanto riguarda la vita consacrata e la fraternità, è interessante osservare che la vita consacrata nelle sue prime forme è monastica. E nelle sue prime forme, nelle forme più antiche, il monaco è la forma più antica di vita consacrata, è l'eremitaggio, o meglio, nella sua forma, quindi il monaco vive da solo. Successivamente, con il passaggio con Pacomio, no? Fa questo passaggio alla vita consacrata comune, però Pacomio ha fatto una tragedia. Non proprio così, perché di Pacomio ha fatto un casino, ma Pacomio ha fatto una confusione, perché ha dato un assetto militaresco alla vita consacrata che diventa necessario nel momento in cui si comincia a vivere insieme, quindi ha preso delle forme dalla vita consacrata, dalla vita militare, e le ha applicate alla vita consacrata, ed è qui che nasce l'idea dei voti, l'idea del giuramento, l'idea delle cose. Nascono in una fase successiva, ma i primi monaci che si ritirano non è che facciano una pronuncia di voti o cose del genere, vanno a vivere nel deserto da poveri, e di conseguenza questa povertà porta con sé tutte queste caratteristiche. Se si legge la vita di Antonio, no? Quella c'è stata la vita maggiore, cioè se si legge la vita di Antonio, che è il, in qualche modo, o la vita di Basilio, no? Il padre del monachesimo, là non si parla proprio dei voti della vita consacrata, ma si parla di questo fatto che loro abbandonano i beni e vanno a vivere nel deserto, e di conseguenza la castità e l'ubbidienza diventano delle caratteristiche necessarie. Esatto. Per quanto riguarda invece la ragazza, se si è ebrea, se il fratello sia ebreo o meno, c'è un rito da fare per l'annessione all'ebraismo, che è quello dell'aliyah. L'aliyah che consiste, sì, allora, l'uomo, l'ebreo, quindi l'ebreo che vuole aderire in maniera piena alla quella religione ebraica, deve prestare ad oggi il servizio militare in Israele. Questa è una delle condizioni, e questa cosa è chiamata l'Aliyah, cioè il ritorno, la salita a Gerusalemme. Quindi questo è un aspetto. Tra le altre cose, nessuno ebreo al 100%, cioè è al 100% ebreo, ma vivere fuori da Israele è considerato un pochino una colpa, e questo poi ha generato il fenomeno del sionismo.
Quindi automaticamente la scelta dal padre e dalla mamma si è ebrei di
sangue. No, si è ebrei di sangue al 100%. L'adesione completa alla comunità avviene nel momento in cui si fanno dei riti di passaggio che sono necessari.
Prima dicevi che il libro di Daniele, questo capitolo l'abbiamo letto, no? La caduta di Babilonia era associata al fatto che si era infranta la purità rituale.
a differenza dell'Esodo, dove invece lì c'era un intervento del Signore che aveva visto l'afflizione del suo popolo, e questa cosa l'hai sottolineata. Quindi mi ha dato l'idea quasi come di una disputa teologica, è così, e se è così, questa disputa poi era nei confronti di chi, e in qualche modo chi l'ha vinta questa disputa teologica, diciamo, qual è stato il risultato di questa disputa? Ho colto bene, cioè tu hai sottolineato questa contrapposizione?
Come si... secondo me, o meglio, secondo poi gli storici, la conseguenza diretta di questa disputa è la predicazione di Gesù di Nazareth. Cioè Gesù di Nazareth si oppone proprio a determinati aspetti a teologici di una determinata teologia in seno all'ebraismo, che tendeva ancora ai tempi di Gesù, quindi dopo secoli, dopo due secoli, a sottolineare gli aspetti rituali rispetto agli aspetti più concreti, che erano proprio quelli della povertà, del soccorso all'afflitto, quindi al guardare l'afflizione. Quindi effettivamente sì, quando parliamo di Gesù che riporta un culto autentico dell'ebraismo, quindi che richiama ad un culto autentico all'interno dell'ebraismo, intendiamo proprio questo, che una parte dell'ebraismo ai tempi di Gesù si era evoluta in tal senso, cioè era diventato ritualista. Tutto è legato al culto e alla purità. Poi, che tu sia intenzionalmente cattivo, cioè che tu abbia delle intenzioni cattive nei confronti degli altri, che tu non soccorra all'orfano, il povero, la vedova, eccetera, questi sono dati secondari. Questa era la mentalità a cui si era giunti generalmente, che è la mentalità più o meno che si vige nelle nostre comunità.
Hai parlato di legare e sciogliere. Parlando appunto del ceppo incatenato, allora hai aggiunto che praticamente ciò nella tradizione, ciò che l'uomo lega Dio può sciogliere, e non avviene invece verso ciò che Dio lega l'uomo non può sciogliere. Poi avviene Gesù e con Matteo fa una rivoluzione, no? Affida una missione a Pietro, che è quella del legare e dello sciogliere. Quali sono i limiti di questa missione di Pietro? E questa missione di Pietro poi può essere continuata con, diciamo, il privato Pietrino praticamente, può essere prolungata anche con i suoi successori, quelli che vengono dopo?
Proprio in questa... A parte che l'idea dello sciogliere e del legare affidato agli uomini è qualcosa che non si trova soltanto nel cristianesimo, ma anche nella tradizione giudaica alcuni rabbini si tramanderanno questo tipo di potere, che è un potere che ha in sé del divino, quindi è un aspetto, un potere divino, una potestà divina che viene concessa. Non è tanto legata al munus petrinum, quindi proprio all'aspetto di Pietro come capo della Chiesa, ma è un po' qualcosa che è legata alla vita della Chiesa in senso un po' più ampio, cioè che noi viviamo nell'apostolicità della Chiesa, perché siamo tutti Chiesa apostolica, fondata su questa concessione che viene fatta a Pietro. Quindi più che legarla come una concessione fatta a Pietro e basta, è una concessione condivisa da tutta la Chiesa, cioè noi alla fine con la possibilità di, capendo qual è la natura dell'amore, cioè quello di dare la vita per gli altri, non di meno, noi capiamo come possiamo divinizzare la realtà che ci circonda e di conseguenza come possiamo legare e sciogliere il mondo, no? C'è una frase che diceva Madre Teresa di Calcutta, che poi è stata ripresa dal SERMIG, un gruppo laicale che penso che conosciate, la bontà è disarmante. La bontà è disarmante e sostanzialmente Cristo ci ha dato, con il suo sacrificio, ci ha dato un potere che è al di sopra di ogni altro potere, cioè quello che dando la vita per gli altri noi li disarmiamo e realmente sciogliamo ciò che gli uomini legano e leghiamo ciò che Dio vuole che noi leghiamo attraverso il dono totale di noi stessi. Quindi è questo il potere di sciogliere e legare, cioè tu li fai sciogliere veramente gli altri se riesci a donarti completamente. Scusi,
allora
No, non è un abuso. Adesso si sta cercando di comprendere, no, assolutamente. E comprendere che cosa si intenda per la sua funzione di vicario, e questo è il punto. Cioè, noi abbiamo interpretato un potere che era un potere legato appunto a questa dimensione spirituale, anche umana, nel dono totale, no? Servus servorum, servo dei servi, l'abbiamo fatto poi diventare un potere politico, eccetera. Poi questo potere ha riacquisito dopo il concilio una dimensione un po' più umana in questo senso.
Potremmo tornare su questo potere di sciogliere e legare, perché nel Vangelo la prima volta viene dato a Pietro, poi viene esteso a tutti gli altri. Quindi c'è una missione da compiere, non un potere da esercitare, vero? E noi cerchiamo di interpretare non in termini di potere legale, ma quello di dichiarare una dottrina idonea o non idonea, che in effetti poi può corrispondere. Questo passaggio dal potere divino al potere legale affidato agli uomini, quando è avvenuto? Non è nella mentalità ebraica, è qualcosa di successivo?
È successivo alla distruzione del Tempio, perché tutto il legare e lo sciogliere era comunque legato ai sacrifici templari, quindi tu con i sacrifici riuscivi a sciogliere dei legami che ti eri imposto relativi a Dio, nel senso il legame inteso anche come peccato a questo punto, cioè il Tempio era il luogo nel quale Dio, rendendosi presente, poteva sciogliere o legare in qualche modo. Nel momento in cui il Tempio viene distrutto, ed è il tempo in cui i Vangeli sono scritti, quindi, questa virtù che era propria del Tempio, cioè quella di sciogliere e di legare attraverso il sacrificio determinate realtà, passa nel cristianesimo a Gesù Cristo, nella tradizione ebraica ad alcuni rabbini. Quindi diventa una tradizione.
Perché è diventato addirittura il potere di mandare all'inferno o di mandare in paradiso.
Noi, il punto è questo, che Pietro non agisce per virtù propria, ma in relazione a Cristo e al suo sacrificio. Quindi è Cristo che incarna questa potestà, e Cristo che viene annunciato poi successivamente dà questa potestà, ma la potestà è in Cristo.
E in questo rientrerebbe anche quella visione orientale della collegialità, certo, piuttosto che del potere monarchico.
Assolutamente.
Grazie.
Nella cultura protestante legare e sciogliere è visto nel senso che è la predicazione che lega e scioglie. E così credo l'abbiamo sempre intesa con Pietro quando per la prima volta predica lì a Gerusalemme e si convertono le persone. E così quando Paolo, predicatore dei gentili, va a predica e nella stessa maniera lega e scioglie con la predicazione.
Devo risponderti qualcosa, no? Ecco, appunto. Sì, è una tradizione interpretativa diversa, chiaramente, che deriva appunto da una tradizione diversa di lettura del testo.
Siccome io la settimana scorsa non c'ero e so di questa bomba lanciata, potrei avere qualche piccola, al di là del seminario che
era
farà,
la seguente.
Qualche piccola delucidazione?
La bomba qual era, padre?
Era...
Gesù è un'incarnazione della Torah. Questa è la bomba che è stata lanciata, e poi giustamente lanciando questa bomba si toglie quel vincolo di discontinuità che tanto ci caratterizza, nel senso che noi vediamo in Gesù la rivoluzione assoluta rispetto alla Torah. E questo non è vero. Eccola là. Esattamente, questa è la traduzione.
Eh.
appunto, perciò il seminario. Perciò il seminario. Però lui non le raccoglie, è vero.
Luigi.
Sì, dica signora.
Luigi, scusa, volevo chiederti qualcosa di più un poco del libro del Talmud, perché tu ne hai accennato qualcosa nelle prime lezioni.
Quanto tempo abbiamo ancora, padre?
5 minuti
allora mi vengono concessi. Allora, abbiamo la Tanakh, poi successivamente la Tanakh è stata commentata da alcuni commentatori ebrei del primo e del secondo secolo, e questo commento del Tanakh, cioè la Tanakh è stata commentata.
Va bene, mi sentite?
Allora, la Tanakh è stata commentata tra il primo e il secondo secolo dopo Cristo, quindi ci troviamo praticamente al periodo di Gesù, è stata commentata, e la raccolta di questi commenti si chiama Mishnah. La Mishnah è la raccolta dei commenti rabbinici del primo e secondo secolo. I maestri si chiamano i Tannaim, poi magari la prossima volta lo vedremo, ma lo vedemmo anche l'anno scorso. Successivamente, tra il terzo e il quinto secolo, anche la Mishnah è stata commentata. Il commento della Mishnah si chiama Talmud. Quindi la Mishnah è un commento della Tanakh, in particolare della Torah in realtà. Per me è più al femminile, ma comunque cioè, è una questione di pronuncia, ma perché scritto è che tu va, quindi essendo gli scritti, diciamo, come preferite, qualcuno preferisce il Tanakh, ma... Allora, quindi abbiamo la Tanakh che è stata commentata, il commento è la Mishnah, il commento della Mishnah è il Talmud, quindi il Talmud è un commento del commento. Esatto. Necessario, perché cambiando i tempi era necessario fare un altro commento.
No, continuata.
Allora, per la prossima volta da leggere i capitoli 6 e 7. E con questo concludiamo per la prossima volta con il figlio dell'uomo, in particolare con un commento sul figlio dell'uomo. Non vi scandalizzate, perché il mio commento sarà diverso da quello di Matteos, ma altrettanto interessante. Beh.
Ecco. Ma dobbiamo veramente ringraziare il Signore e Luigi, perché abbiamo la possibilità di cambiare addirittura linguaggio. Vorrei dire, quante volte io ho detto, e voi avete anche detto e ripetuto, la legge, la legge, la legge. Immaginate anche il lavoro che dobbiamo compiere, è molto importante, e vorrei che dentro voi fremesse, cioè di gioia, quando scoprite, no, qualcosa, perché noi adesso dobbiamo dire della istruzione. E quindi dicendo istruzione già cominciamo a diradare quell'aria di legalismo che ha caratterizzato il nostro modo di parlare, è vero? Quindi vedete che si aprono degli scenari per i quali noi dobbiamo cambiare addirittura il linguaggio. E quindi ringrazio il Signore e ringrazio Luigi per questa cosa.